www.redigio.it e la storia continua. Il mago Sabino e la ghita del Verziere. Fanini in popò, venirà il papà, te porterà il cocò. Questa ninna nanna che cantava la povera ghita del Verzaro a suo bimbo rievoca la storia del mago Sabino. E vale la pena che io ve la narri, poiché questa figura torna sulla scena del Gerolamo di tanto in tanto, esercitando sulle anime dei bimbi una profonda impressione. L'autore della seicentesca fiaba descrive il mago Sabino come una figura strana, umana e fantastica a un tempo, fra il Faust e il Mefistofele, il Casanova e il Cagliostro, cavaliere e mago avventuriero insieme. Nessuno studio più di quello dell'alchimia aveva occupato la sua florida età e il suo versatile ingegno. Ma non era egli già dedicato alla scienza con la plausibile, benché spesso vana speranza, di qualche importante scoperta, di qualche ingegnosa trovata che riuscisse a vantaggio ai suoi simili. Egli era ben lontano da quello spirito filantropico che fa sottentare il vapore alla forza fisica degli animali, che rende più fecondi i terreni col sostituire ad una sostanza di cui sono più saturi e altre di cui sono mancanti, che analizza le acque termali per adattarne gli effetti ai vari poteri e generi di malattie. Egli aveva atteso a quello studio con l'animo di chi vede nella polvere da schioppo un mezzo di conquista violento, non un'arma di difesa, di chi considera il denaro non come un mezzo dell'esistenza sociale, ma come lo strumento di ogni nequizia, come la potenza a cui tutto si umilia e che apre breccia in ogni inaccessibile baluardo. Con tali inclinazioni è facile immaginare come egli cercasse di strappare alla scienza quei segreti, quelle prodigiose conseguenze che valer potevano ad abbagliare la moltitudine indotta, a procacciargli il destro di vivere fra l'abbondanza e i piaceri di una vita accostumata a tutte le sregolatezze. Fu quindi suo intento principalissimo quello di conoscere gli effetti della luce, la proprietà degli acidi, l'azione dei loro metalli o sulle sostanze diverse, le gradazioni di calore e i risultati che se ne potevano avere. E per bene addentrarsi in queste dottrine, volse l'animo a studiare i fenomeni della fisica che allora si venivano ricercando nei libri di Aristotele o nella teoria di Epicuro. Intento a tali speculazioni, il mago Sabino aveva imparato a dividere l'universo in materia e in moto, a crederlo infinito, immobile, immutabile, di essenza divina, composto di principi, di sostanze concrete, le cui ultime divisioni distingueva col nome di atomi, ai quali attribuiva particolare proprietà. Figura, gravità, peso, moto, ma che non confondeva con le materie dominate e denominate vulgarmente elementi. Aveva imparato a distinguere in tali principi le cause agente delle efficienti. E tutto il fatalismo della dottrina epicurea, e aveva pervaso l'animo suo, che non curava addentrarsi nel vero, ma appagarsi di quelle abbaglianti apparenze che meglio si adattavano al genio suo e ai suoi desideri. Poco curandosi poi di quanto riguardava la forma, la posizione, la corruttibilità del globo e la pluralità dei mondi, aveva fatto studio di quanto riguarda i sensi e le apparenze e le aberrazioni loro, di quanto spetta ai sogni e alle visioni. Applicando queste generali nozioni alle particolari speculazioni dell'alchimia, aveva preso e inventato egli stesso distillazioni, estratti, filtri, quintessenze, tanto per disgradarne i nostri giocolieri, che non potendo per vizio dei tempi chiamarsi maghi, ma si distinguono con gli speciosi titoli di prestigiatori e coprono dei loro cartelloni le muraglie delle contrade. Orbene, questo tipo di mago, chiamato Sabino, perché è originario della Sabina, invaghitosi della bella Ghita, sposa di un polivendolo del Verzaro, bussava un giorno con intenzioni poco oneste alla porta della sua casa. E la Ghita, che lieta stava in attesa del marito Battista, corse ad aprire. Il suo bimbo intanto si balloccava tranquillamente, ignaro di quanto stava per succedere nella modesta casa. Aprire la porta e vedere un nuvolo di fumo acre di zolfo e balenante spaventosamente fu un attimo. Il bambino, che la mamma stava cullando al canto della vecchia ninna nanna, fa ninin popò, venerà il papà, te porterà il cocò, mise un grido che lacerò l'animo della povera mamma. Questa, trascinatasi a forza verso la culla, facendo risuonare la nota della sua voce per calmarlo, mentre con le unghie coi morsi tentava di sciogliersi dai nodi dal mago che voleva impadronirsi di lei. Tutto in un tratto, le tenebre si cambiarono in bianchissima luce e sulfurea, che tutta rischiarò la camera e che si riverberò d'arteggiante sulle persone della Ghita e dall'insidiatore del suo onore. Ella trasalì a quello spettacolo, si portò nuovamente lo sguardo alla culla ove il suo piccino la invocava col pianto. Fu allora che apparvero d'un tratto e come per incanto due figure diaboliche, e la povera Ghita di peso venne trascinata col bimbo sì di un cocchio che di fuori l'attendeva, e così essa fu trasportata alla casa dello stregone. Nel frattempo il marito, che per dare tempo al mago Sabino di compiere la sua opera nefasta era stato tenuto a bada in una taverna di San Donato da due compari del triste avventuriero, giungeva con un insolito ritardo alla propria dimora, e come rimanesse, non trovando più né la cara Ghita né il suo adorato piccino, si può facilmente immaginare. Ed ecco un altro incantesimo. Mentre il buon Battista si aggirava come un pazzo per la casa, imprecando il ritardo e invocando i suoi cari, la stanza si illuminò di luci di bengala azzurrine e verdastre e in una nuvola rosea dalla quale esalavano fragranze di cinnamomo, di aranci, di benzoino. Ed ecco apparire in una corona di fiori una ninfa, una Uri, una Venere, in altre parole una creatura tentatrice. Quella birba del mago Sabino aveva voluto giocare un tiro birbone anche al marito, ma la provvidenza vigila non solo su coloro che si trovavano nell'angustia della tentazione, ma anche sui tentatori. Ed ecco un fatto sorprendente. La Ghita, tratta a forza dalla vettura e portata di peso nelle stanze del palazzo del mago, si era gettata alle ginocchia del suo rapitore e con le sue buone parole, con le espressioni di fede, sorte dal suo semplice cuore di buona moglie e di madre affettuosa, aveva esercitato una così forte impressione sull'animo di lui che questi, come l'innominato di manzoniana memoria, aveva sentito un profondo rimorso del male compiuto. Pentitosi di quanto aveva fatto ai danni della piccola e onesta famigliola, si era affrettato a far ricondurre alla sua casa la giovane sposa. Questa, appena entrata nel suo abituro, si gettò fra il buon Battista e la magliarda tentatrice, che ebbe facile ragione ai costei, che fu dei due coniugi gettata fuori dalla porta. Dopo le prime inevitabili spiegazioni, i primi reciproci conforti, le rinnovate promesse di fede e di amore, la pace e la serenità ritornarono in quella povera casa e la Ghitta ripresa fra le braccia il suo piccino, lo ripose nella culla e gli ricantò la breve dolce ninna nanna. Intanto nel suo palazzo il venturiero distruggeva gli strumenti delle fosche imprese, alambicchi, storte, fornelli, strumenti misteriosi e, pentito, contrito dei suoi peccati e delle sue infami imprese, chiedeva al Signore perdono di tanta perversità. La cantilena di Ghitta, che sopravvive dopo tan volgere di tempo, suscita ancora in noi, ogni qualvolta la sentiamo, un profumo di casalinga e materna bontà. Fanini in popò, venirà il papà, te porterà il cocò. www.redigio.it e la storia continua.